Introducing touch-free payments from PayPal, a safe way for your customers to pay. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Whether you're a market seller,
I'll take two tomatoes and a cucumber,
poodle pamperer, piano tuner, or plumber, signing up to accept touch-free payments for your business is easy. Touch-free QR code payments. Shop safe with PayPal.
Federica Garbuglia e Benedetta Donvito presentano Ragazze Animate.
Ciao a tutti, benvenuti e bentornati su Ragazze Animate. Siamo Benedetta e Federica.
Ciao.
Oggi volevo ripeterlo così. Avevo voglia di di ridire i nostri nomi perché è passato tanto tempo, quindi magari ci sono dimenticati delle nostre generalità. Però del resto mi consola il fatto che quando saremo famose non avremo neanche più bisogno di presentarci.
Esatto.
Insomma,
siamo a San Dio.
Andrà da sé. L'altro giorno, anzi due giorni fa, ho mangiato del sushi, ma non ci ha portato a fare una puntata sul cinema giapponese. Non ci ha ispirate abbastanza il sushi e mi dispiace deludervi, perché la puntata di oggi sarà su un film meno ricercato di ciò che può offrire il mercato magari giapponese, ma non per questo una scelta meno valida. Il film di oggi infatti è Nell. Ci siamo interessati a questo tipo di film perché ha un preponderante, direi, aspetto linguistico molto molto interessante e quindi chiaramente noi dei nostri interessi facciamo anche i vostri. Non ci interessa sapere se magari volevate parlare di cricket e salse bolognesi, ma ancora una volta quindi chiamo la nostra sigla, che ormai risuona nelle mie orecchie anche di notte, quella lì
un incubo
che chiamo tutte le volte, e cominciamo quindi il nostro tempo insieme. Sigla.
Cominciamo come sempre con qualche dato generale sul nostro film. L'anno di uscita è il 1994, anno bellissimo perché era in un mondo in cui la bene non era ancora arrivata a sconvolgere le nostre vite.
Ma questo non ho capito, un complimento o no? Non
in
mi è ben chiaro.
Deve rimanere l'arcano.
Velato, sì.
Allora, il regista è Michael Apted, regista statunitense che purtroppo è venuto a mancare lo scorso gennaio. La protagonista è Nell, che ovviamente dà anche il nome al film, ed è interpretata da una, come sempre, bravissima Jodie Foster, che tra l'altro è stata anche candidata all'Oscar per questo ruolo, vinto però da Jessica Lange per la sua interpretazione in Blue Sky. Altra colonna portante del cast è lo straordinario, bellissimo, affascinante Liam Neeson, che secondo me è un po' tipo la versione al maschile di Meryl Streep, perché se in un film c'è lui, allora vuol dire che vale la pena vederlo. E la terza, diciamo, il cast principale è poi composto da Natasha Richardson. Qua inserisco una piccola curiosità, perché Natasha Richardson è infatti stata la moglie di Liam Neeson per quasi 20 anni. Purtroppo ha usato il passato non perché questa sia la storia di un ennesimo divorzio di Hollywood, ma perché l'attrice è venuta a mancare nel 2019 in seguito a un incidente con gli sci, quindi purtroppo...
Sì, una storia tristissima.
Sì, è una storia molto triste. Questo film, come molte altre pellicole, è tratto da un romanzo, anzi scusate, da un'opera teatrale del 1987, intitolata Idioglossia. L'autore è il drammaturgo e sceneggiatore britannico Mark Handley. Non mi rivelo molto su questo titolo Idioglossia, termine che forse non conoscete perché in realtà ne parleremo poi nella nostra puntata, ma vi dico solo,
esatto,
che l'opera è ispirata a una storia storia vera che appunto Bene ci racconterà, ma anche alla storia personale dell'autore, che infatti ha raccontato di essersi trasferito negli anni 70 in una casetta abbandonata nel nulla in montagna e che, facendo molta difficoltà ad adattarsi a questa nuova vita nella natura selvaggia, decise di creare un personaggio che, al contrario di quello che stava accadendo a lui, potesse affrontare la vita nella natura con successo e quindi al tempo stesso insegnarlo a fare allo stesso Handley.
Certo, ancora una volta la schizofrenia è l'unica via d'uscita. Questo è un passepartout praticamente. Non sai fare qualcosa? Immaginati qualcuno che è nella tua stessa situazione.
E lo sa fare meglio di te.
E che lo sa fare meglio di te, infatti.
Ed è quindi un po' così che è nato il personaggio di Nell. Ma bene, chi era esattamente Nell? Dici un po' di più su...
Sì, esatto. Di cosa parla Nell? Su cosa è incentrato questo film? Dunque, Nell racconta la storia di una giovane donna che viene trovata in uno stato di completo isolamento e arretratezza, direi, da un medico e dallo sceriffo di una cittadina del North Carolina. Nell vive sulle montagne, nella sua casetta di legno, e senza elettricità e le moderne tecnologie del XX secolo. La ragazza si è trovata completamente sola dopo la morte della madre, che era nota in paese per le sue stranezze e la sua paresi facciale, soprattutto, che le impediva di parlare normalmente. Come si apprende poi nel corso del film, la madre ha nascosto la figlia agli occhi del mondo per proteggerla. Ma proteggerla da cosa? Beh, dunque, questa donna era stata stuprata da giovane ed era rimasta incinta. Infatti Nell e la sua gemella, che purtroppo però è morta a circa 8 anni di età, sono proprio il frutto di questa violenza. La ragazza, Nell, quando viene trovata, parla un linguaggio apparentemente incomprensibile, quasi folle, e non mostra alcun segno di convenzione sociale. La lingua di Nell viene studiata da una linguista, che si accorge che la ragazza parla in realtà un inglese storpiato. Si vede, no, a un certo punto, la moglie di Liam Neeson, per intendersi, quindi il personaggio interpretato da Natasha Richardson, si rende conto come le parole apparentemente senza senso che escono dalla bocca di Nell sono in realtà in molti casi delle parole inglesi pronunciate male, in cui vengono cambiate delle vocali o delle consonanti. Ma questa lingua da cosa nasce? Nasce sia dalla cattiva pronuncia della madre, quindi da un input di inglese scorretto, e è stata però sviluppata la lingua assieme alla gemella per comunicare con lei. E parleremo di questo fra pochissimo. Ma la lingua non è l'unico tratto incredibile di questa giovane. La mancanza infatti di contatto con la civiltà moderna e con altri esseri umani in generale, cosa che stiamo sperimentando in realtà un po' tutti,
esatto,
questo ultimo anno, direi. Risata isterica. Ha fatto sì che Nell crescesse in uno stato di natura, di totale spontaneità, immediatezza, che in realtà è anche un tratto straordinario di questa giovane. Nell infatti non si vergogna delle sue nudità, del suo corpo, e si comporta con un'innocenza quasi puerile, infantile, proprio perché non ha sviluppato alcun tipo di filtro fra sé e il mondo. Per questo Nell attrae l'attenzione degli studiosi del comportamento e del linguaggio, poiché il suo caso è un po' assimilabile a quello dei famosi bambini selvaggi, che da sempre affascinano ricercatori e il pubblico. Ma esattamente a cosa ci riferiamo quando parliamo di bambini selvaggi? O anche ragazzi lupo, attenzione, come sono stati chiamati in passato. Ebbene, questi ragazzi lupo, che non sono dei piccoli Wolverine, magari, dei piccoli Hugh Jackman, sono invece bambini che, dopo essere stati abbandonati quando ancora in fasce o comunque molto piccoli, sono dovuti crescere nella natura da soli, o in alcuni casi più fortunati e sicuramente affascinanti, sono stati aiutati da animali selvatici, come lupi, orsi o addirittura
pecore. Qui sono i ragazzi pecora, i pecoroni.
Esatto.
Negli ultimi secoli in realtà sono poco meno di 100 i bambini selvaggi che sono apparsi nelle cronache dei giornali, ma anche nelle pagine dei romanzi. Parlando di romanzi, tra questi bambini selvaggi fittizi sicuramente i più celebri sono ad esempio Mowgli del Libro della Giungla e Tarzan. Il primo caso registrato, quindi storicamente avvenuto, di bambino selvaggio selvaggio fu però nel 1344, quando alcuni cacciatori ritrovarono un bambino selvaggio di circa 10 anni che viveva tra i lupi nelle foreste di quella che è l'attuale Germania. Questo episodio è passato alla storia perché fu divulgato dal naturalista Carlo Linneo nel 700 e addirittura studiato dal filosofo francese Jean-Jacques Rousseau, le cui teorie sull'educazione furono proprio ispirate alla storia dei bambini selvaggi e di questo bambino selvaggio in particolare. Qui apro una piccola parentesi filosofica che sicuramente riporterà molti di voi tra i banchi di scuola del liceo e vi dico qualche dettaglio su quella che era la teoria filosofica di Rousseau per quanto riguarda l'educazione. Partiamo dal fatto che secondo Rousseau l'uomo è buono per natura ed è la società a corromperlo una volta che l'uomo è cresciuto. Nel suo romanzo pedagogico L'Emilio o dell'educazione, Rousseau propugna quindi il ritorno alla natura per l'individuo e allo stesso tempo punta un po' il dito sull'educazione che veniva impartita ai bambini nel tempo, colpevole a sua detta di opprimerli e soprattutto di distruggere con una soprastruttura artificiale quella che era la loro natura originale dell'uomo, che appunto, come ho detto, era essenzialmente buona. Quindi dopo aver distrutto quella che era l'educazione del suo tempo, qual è invece il modello di educazione proposto dal filosofo francese? Beh, il suo modello di educazione mira al rafforzamento ovviamente di tale natura buona dell'uomo. Secondo il filosofo infatti ai bambini non deve essere insegnata né la virtù, né la verità, né altri valori che noi comunque consideriamo positivi, ma bisogna lasciare che lo sviluppo fisico e anche spirituale del bambino avvenga in modo del tutto naturale e spontaneo, in modo anche da permettere al bambino di utilizzare quei sensi che l'educazione tradizionale praticamente dimentica o trascura del tutto.
Certo, quindi questo principio posso anche metterlo in pratica ora che mi hanno chiamata a fare delle lezioni di inglese, probabilmente appunto inizierò a breve. Io non farò niente, lascerò che le loro virtù nella lingua inglese emergano naturalmente, li farò pascolare nella stanza.
Esatto.
Dicendogli che insomma questa teoria è avvalorata da niente po' di meno che Jean-Jacques Rousseau, quindi insomma se la facciano bastare, ecco.
Sicuramente una teoria popolare tra gli insegnanti che possono ottenere il loro stipendio senza far nulla.
Esatto.
Però appunto vediamo da questi piccoli dettagli che ho dato molto generali come un pochino le sue idee furono appunto influenzate da questi bambini selvaggi. E in realtà, siccome io sono personalmente molto fan, una fangirl del nostro caro Rousseau, ho cercato nella storia due esempi di bambini selvaggi che potrebbero un po' darci un'idea e aiutarci a capire se quello che sosteneva Rousseau è vero, se trova riscontri insomma sulla vita di tutti i giorni, anche se di vita di tutti i giorni proprio non è che si può parlare. Allora, uno dei casi più famosi di bambino selvaggio fu senza dubbio quello di Victor de l'Aveyron. Allora, piccola premessa, non si pronuncia Victor de l'Aveyron come il mio cervello pensava fino a quando non sono andata a cercarlo su Google Traduttore.
Beh, del resto poteva anche essere tipo Frankenstein, cioè che ne sai.
Esatto.
Ci sono sempre pronunce che ci sconvolgono.
Esatto. Ma chi era Victor? Victor era un bambino di circa 11 anni che fu ritrovato nel 1799 da alcuni cacciatori nelle foreste dell'Aveyron in Francia. Il bambino, si scoprì poi in seguito, fu abbandonato dai genitori perché soffriva di un disturbo dello spettro autistico e apparve ai cacciatori, ma anche agli abitanti della cittadina in cui poi fu portato, come un vero e proprio selvaggio. Il bambino infatti era nudo, era sporco, aveva questi capelli lunghi, aggrovigliati, denti affilati, gialli, insomma una piccola bestiolina. Per darvi un po' l'idea di come doveva apparire questo povero bambino, il medico che lo prese in cura disse di lui, leggo testualmente: era un bambino molto sporco, aveva spasmi e anche convulsioni, si dondolava continuamente come gli animali dello zoo, mordeva e graffiava chiunque gli si avvicinasse, non mostrava affetto o riconoscenza verso chi si prendeva cura di lui, anzi era indifferente a tutto e non prestava attenzione a nulla, un po' tipo me prima che prendo il caffè la mattina, però molto più potenziato e nel 700.
Hai anche spasmi e convulsioni, accidenti più grave di quello che pensavo.
Quindi chi si aspettava di trovarsi davanti il nobile selvaggio che Rousseau descrive nelle sue opere fu sicuramente molto deluso. Come accade nel film Nell, molti studiosi si interessano al caso di Victor e cercarono subito di dare una spiegazione. Questi studiosi si dividevano tra chi sosteneva che Victor fosse ritardato mentale e altri dottori che invece pensavano che assolutamente il bambino non era ritardato e soprattutto che nel suo modo di essere, anche se ad esempio a volte fissava il vuoto o si dondolava ossessivamente, il bambino nascondesse comunque un'intelligenza latente che era semplicemente in attesa di esprimersi, anche forse dei mezzi con cui esprimersi.
Beh, però prima hai detto che probabilmente aveva un disturbo dell'autismo.
Sì, quello molto probabile, però comunque non si è sicuri che questo abbia poi, insieme alla sua condizione di, insomma, di vita nella natura selvaggia, abbia contribuito a renderlo appunto un malato mentale. Non c'è, insomma, comunque anche dobbiamo pensare che tutto questo avvenne nell'Ottocento, quindi non c'erano anche forse i mezzi per poter diagnosticare una
certo.
malattia mentale. Del resto qualsiasi cosa veniva detta malattia mentale all'epoca, no? Eri un po'
sì,
soprattutto per le donne, però vabbè, questa
non credo in Dio, è autistico.
Esatto. Comunque purtroppo questa storia è un po' triste, perché nonostante il miglioramento delle sue condizioni fisiche, appunto della sua anche un pochino socievolezza, tutti i tentativi di insegnargli a parlare e a comportarsi in maniera civile furono però vani. Quindi Victor non si espresse mai in francese, o comunque come una persona vissuta da sempre nella società per tutta la sua vita. Ora, come ho detto prima, io sono una fangirl di Rousseau, quindi sono andata a scovare con insistenza, anche devo dire, una storia di bambino selvaggio che un pochino potesse rendere giustizia alle idee del nostro amato filosofo.
Perché tu appunto hai cercato qualcosa che avvalorasse la teoria per cui un bambino non ha bisogno di niente, cioè può crescere nella totale innocenza e purezza dei suoi anni e comunque sviluppare le capacità di qualsiasi essere umano della società, ecco, per così dire.
Esatto, e poi tra l'altro questa è una storia un po' più felice, quindi mi faceva piacere citarla. E questa è la storia proprio di Marcos Rodriguez Pantoja. Bene, dimmi, dammi un voto.
E devo correggerti la pronuncia, perché Marcos Rodriguez Pantoja.
Vabbè, dai, scusate, era la stessa, questa è proprio questo è il livello C2, il mio era il livello B1 più.
No, in realtà non mi sono neanche ascoltata, non so neanche se l'ho pronunciato bene, vabbè,
scopriremo dopo. Comunque, il nostro Marcos era un bambino spagnolo, anzi è, perché se non sbaglio è ancora in vita, è un bambino spagnolo venduto a 7 anni a un proprietario terriero dai suoi genitori, che poi lo consegnò a un pastore con cui visse in una grotta che al mercato mio padre comprò. Una storia un po' intricata. Comunque, quando...
E venne l'orso che mangia,
esatto,
il pastore.
Non l'orso, ma
c'è
comunque
una storia splatter. Vabbè, comunque questi miei urli dobbiamo normalizzarli dopo, perché saranno tipo, saranno dei picchi.
Quando il pastore morì, Marcos restò solo per 11 anni, finché non venne ritrovato dalla Guardia Civile.
Ah, muore davvero il pastore, davvero? Allora
sì,
l'orso
si
mangiato il pastore.
Ti ho detto, non c'entrano gli ossi, ma poi lo scoprirai. Quindi il pastore muore, Marcos resta solo per 11 anni, finché non viene trovato dalla Guardia Civile spagnola. E questi poliziotti scoprono che praticamente per 11 anni questo bambino era vissuto in mezzo ai lupi, quindi niente orsi ma lupetti.
Madonna.
Il caso di Marcos anche in questo caso è stato subito oggetto di studio da numerosi dottori, ma anche da antropologi, e tra questi vi era l'antropologo e scrittore Gabriel Janer Manila, spero di essere migliorata, che negli anni 70
bellissima,
cercò un po' di spiegare come Marcos fosse riuscito a sopravvivere nella natura selvaggia. E il dottor Manila evidenziò come l'abilità sviluppate da Marcos durante l'isolamento, insieme anche alla sua straordinaria intelligenza naturale, gli garantirono quelle skills per la sopravvivenza.
Quindi Manila praticamente ha elaborato il pensiero di necessità,
esatto,
di tu, nel senso, Manila non è un grande rivoluzionario.
Ha scoperto l'acqua calda.
Esatto.
Comunque Manila, che purtroppo stiamo distruggendo, ad esempio ha evidenziato come Marcos imparò a riconoscere i suoni e i versi degli animali e anche a riprodurli per riuscire a comunicare con loro. Questo però ebbe sicuramente,
certo,
un effetto negativo, perché Marcos abbandonò gradualmente il linguaggio umano. Comunque la storia di Marcos, come dicevo, è finita in modo positivo, perché una volta reintrodotto nella società il ragazzo riuscì ad adattarsi alle abitudini umane, ma al tempo stesso continuava a sostenere di preferire la vita con gli animali. Marcos, tra l'altro, aveva sviluppato anche una certa avversione per il rumore e l'odore della città, e quindi questo ha finito con rafforzare le sue convinzioni, appunto, che per le quali la vita degli umani è peggiore di quella degli animali. In effetti, vedendo certe persone in giro, meglio stare con i lupi.
Marcos forse ha raggiunto verità più grandi del dottor Manila con i suoi pochi strumenti.
Esatto.
No, però sono riflessioni non banali. Cioè, non so in che lingua, in che modo l'abbia espressa Marcos, però non lo so, ci dà anche un po' da pensare sicuramente. Quindi questo di cui abbiamo parlato, che riguarda i bambini selvaggi o i ragazzi lupo, in parte è collegato e si spiega un certo comportamento, una parte del personaggio di Nell, del suo comportamento. Ma adesso vorrei invece trattare un altro aspetto di Nell, di questo personaggio straordinario, ovvero l'aspetto linguistico. In effetti il libro, come vi abbiamo detto prima, a cui si ispira principalmente questo film, è proprio l'opera, il libro, insomma, l'opera teatrale a cui si ispira è Idioglossia. Già da qui, insomma, glossia, si capisce che la lingua riveste un ruolo non marginale. Infatti Mark Handley si ispirò a una vicenda di fine anni 70 per creare la sua opera. Una vicenda che riguarda le cosiddette Kennedy Twins, infatti le gemelle Kennedy. Due gemelle che avevano creato un proprio linguaggio, una loro idioglossia. Ma che cos'è una idioglossia? Un'idioglossia è un linguaggio idiosincrasico, ovvero una lingua inventata parlata da una persona o da un gruppo molto molto ristretto.
Praticamente il farfallese.
Esatto, ma davvero, esattamente, no, ma non è banale. Infatti è chiamato anche criptofasia, quindi una lingua criptica. Come vedremo infatti più avanti, vi sto spoilerando, vabbè, ve lo dico, non si tratta in realtà di veri e propri linguaggi inventati, ecco, o comunque creati dal niente, ma vedremo più tardi. Di solito sono i gemelli a sviluppare questo tipo di codice linguistico privato ed esclusivo, tanto che appunto l'idioglossia o criptofasia è anche chiamata twin speech, quindi il discorso, il parlato, il parlare dei gemelli. Solitamente sono bambini che sin da piccoli sono esposti a più lingue e creano una sorta di lingua pidgin, una lingua mista, che è una mescolanza tra le due. E sarebbe infatti anche il caso delle Kennedy Twins a cui si è ispirato Mark Handley, che sono anche conosciute come Poto e Kabengo. I loro nomi in realtà erano Grace e Virginia, ma si diedero reciprocamente questi nomi proprio perché erano parte del loro parlare criptico. Le due bambine purtroppo svilupparono questa lingua perché furono vittime della noncuranza e dell'abbandono dei genitori, i quali le lasciavano per troppo tempo da sole o con la nonna che parlava solo tedesco, insomma un incubo, la nonna tedesca. Inoltre i genitori, che non erano delle grandi cime, ecco,
si capiva,
credevano che le figlie fossero ritardate e per questo non le mandarono a scuola. Quindi immaginiamoci queste bambine che, parlando poco inglese e avendo così pochi contatti con il mondo esterno e assorbendo il poco tedesco della nonna, con cui comunque non vi era un rapporto emotivo, svilupparono una loro lingua che in parte era una fusione dell'inglese con il tedesco, o almeno questa è l'ipotesi più avvalorata dai linguisti che hanno analizzato i discorsi registrati dalle due gemelle. Delle due gemelle, non dalle due gemelle, le due gemelle non si autoregistravano. Le bambine infatti divennero nel 1976 oggetto di enorme interesse da parte dei linguisti e degli specialisti del linguaggio, un vero e proprio caso nazionale. Ma come guadagnarono l'attenzione anche dei media e del pubblico? Beh, il padre portò queste ragazze, queste bambine, nel 1976 all'ospedale pediatrico di San Diego per cercare di curare il loro ritardo, che si manifestava proprio con questa lingua strana. Quando gli specialisti visitarono le bambine, si resero presto conto che le due invece avevano sviluppato un'idioglossia e che possedevano un'intelligenza perfettamente nella norma, proprio come Nell. I media dell'epoca, come ho detto, si lanciarono sul caso,
ovvio,
gridando che le due bambine avevano creato una lingua completamente nuova. E catturato da questo caso ci fu anche un regista francese, Jean-Pierre Gorin, girò un film documentario sulle due gemelle. Tuttavia poi rimase in qualche modo deluso quando apprese che non si trattava di una lingua totalmente nuova, ma di una storpiatura, una fusione di parole inglese e tedesche, e il fatto che si parlasse fra virgolette, solo di idioglossia deluse la produzione e il regista, e fu anche poi la causa dello scemare del caso di queste due gemelle. Solo che ai linguisti ci volle moltissimo tempo per riuscire a decifrarla. Non era, è un'idioglossia particolarmente sviluppata, complessa, portata avanti poi fino a un'età avanzata, 8 anni. Di solito i gemelli sviluppano qualche frase, qualche parola, e poi però piano piano, con lo sviluppo, con anche il contatto con il linguaggio della società in cui sono inseriti, questa idioglossia va scemando, insomma, mentre le bambine, vivendo in un contesto di praticamente isolamento e di stimolo linguistico veramente pari a 1 in una scala da 0 a 10, portarono avanti questo loro linguaggio criptico per diverso tempo. Devo dire che per me, che sono appassionata di linguistica, anche se si tratta solo appunto di idioglossia, mi sembra un caso comunque molto molto affascinante. È interessante come ho letto che questa idioglossia è un fenomeno non così strano, perché i gemelli, come qualsiasi altro bambino piccolo in fasce, balbettano perché cercano di articolare delle parole che sentono, emettendo versi inintellegibili. E può capitare che i due gemelli copino vicendevolmente i versi e balbetti dell'altro e arrivino a coniare proprio delle vere e proprie parole crescendo, storpiando chiaramente il linguaggio di origine. Ma non si tratta, come vorrei sottolineare, comunque di una lingua creata da zero e dal nulla.
Anche perché penso, immagino comunque, che creare una lingua ex novo sia comunque, devi avere la tua grammatica, cioè non sia una cosa così semplice. Sono un po' delusa, certo, dall'atteggiamento di questo regista, comunque dei media dell'epoca, perché comunque il fatto che abbiano creato tutte queste lingua, ok, storpiata dall'inglese e dal tedesco, ma utilizzata tra loro, è sempre comunque un fenomeno molto interessante.
Certo, infatti, molto interessante. Purtroppo, guarda, ho letto che le due ragazze, crescendo, poi proprio mi fa pensare alla spietatezza anche di questo mondo giornalistico che si interessa ai casi finché possono far vendere copie di giornali. Sì. Poi alla fine non sono neanche appunto state aiutate, anzi al contrario, poi hanno avuto una vita piuttosto sfortunata. Il padre si è riempito di debiti comprando una nuova casa con la prospettiva di diventare ricco grazie al caso delle gemelle, ma poi scemando e venendo meno il caso nazionale non si poté permettere il mutuo, la macchina nuova, quindi insomma, ecco, avevamo già capito però in questa storia che il padre non era
proprio
il premio Nobel, no, esatto,
diciamo, non è che vincevano il premio genitori dell'anno questi,
no, esattamente, né prodotto dell'anno secondo i consumatori. Insomma, il personaggio di Nell nasce una decina di anni dopo il caso delle gemelle Kennedy, e devo dire che è un gran bel risultato. Quindi ragazzi, questo film è presente anche su Netflix, quindi
Netflix, no, su Amazon, anche su Netflix,
secondo me anche su, no, forse dico una scemenza,
Amazon,
vabbè,
Prime,
sicuramente Amazon Prime, alta definizione, lo dà, che è una meraviglia. Quindi,
bene,
insomma,
noi non suggeriamo questi siti. Mi dissocio dalla mia collega.
Non legittimi, quindi non avete scuse per non guardarlo. Noi,
esatto,
lanceremo sicuramente qualche sondaggio per sapere anche se avete dei suggerimenti su qualche film, e quindi vi lasciamo in attesa della prossima puntata. Ciao ciao.
Cicabù.
Capirete dopo che cosa vuol dire. Ciao.
Star Money Bonus Days are happening now. It's a special time when Star Rewards members earn bonus points and get to their next reward faster. You'll get $10 in Star Money for every $50 spent with a Macy's card, or $10 for every $100 spent as a Bronze member. Shop spring styles and get rewarded with Star Money now through April 18th. Macy's Star Rewards. It's how we love you back. Visit macys.com/starmoney for exclusions and details. Macy's Star Money Bonus Days are happening now. It's a special time when Star Rewards members earn bonus points and get to their next reward faster. You'll get $10 in Star Money for every $50 spent with a Macy's card. Or $10 for every $100 spent as a Bronze member. Shop spring styles and get rewarded with Star Money. Now through April 18th, Macy's Star Rewards. It's how we love you back. Visit Macy's.com/StarMoney for exclusions and details.